Io non devo piacere a tutti, io voglio essere me stesso, né bene né male. Lavorano persone fantastiche all'interno di questo club, mi trovo benissimo. Non tutti i giorni possono venire le ciambelle con il buco, e ci può essere un giorno sì, un giorno down.
Dobbiamo convocare la banda.
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Si aspettava Gattuso un altro tweet? Non sto mettendo alla porta nessuno, non sto mettendo alla porta Gattuso?
La messa si fa una volta al giorno, io la messa l'ho fatta, adesso parlate di calcio, basta. La mia messa l'ho cantata, l'ho parlata, adesso parliamo di calcio, è la cosa più importante, perché sennò qua non se ne esce più fuori. Al di là abbiamo fatto 3-4-3, ma abbiamo tanti giocatori che stanno giocando. Elmas non giocava due partite di seguito da tantissimo tempo, bisogna stare attenti perché si rischia di perdere. Zielinski uguale, ha fatto tantissime partite, bisogna fare delle scelte perché si gioca ogni tre giorni, bisogna mettere gente fresca in campo. Abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva, potevamo fare qualcosa a livello in avanti, qualcosa in più, ma siamo corti in avanti, lo sappiamo bene.
Sinceramente abbiamo cercato di vincere la partita. Noi dal 3 gennaio, come del resto il Napoli, forse qualche altra squadra che giochiamo in continuazione ogni tre giorni, poi avremo Real Madrid. Non è facile fare delle prestazioni del genere con questa continuità, e poi magari ti può mancare un po' di brillantezza qualche volta per trasformare in gol le azioni che facciamo.
Che siamo favoriti mi viene da sorridere. Con l'Atalanta non si è mai favoriti, l'Atalanta è una squadra tosta e oggi ci ha messo in grandissima difficoltà.
Che arrivare in finale quest'anno sarebbe straordinario, dopo la finale di due anni fa e dopo la terza semifinale in quattro anni.
Buon pomeriggio a tutti, Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Oggi parleremo di divorzi probabili, possibili o forse certi, di separazioni in casa, eccetera. Abbiamo più tardi anche un noto avvocato, l'avvocato Ielpo, con cui parleremo del caso Geco, ma io in questo giorno vi parleremo di divorzi e separazioni, vorrei tentare una difficile riconciliazione radiofonica dopo il tweet di Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Ciao, allora, il mio radio tweet è dedicato al campionato inglese, che ieri sera ha trovato forse la sua strada, che alla fine, dopo 20 giornate di precampionato, di regular season, di segnali contrastanti, si comincia a intravedere, potrebbe essere quella del City. Al tempo stesso, mentre dico questa cosa, in un momento così di irrazionale infelicità, dico che stasera vorrei essere a vedere Tottenham Chelsea, vorrei essere a Londra, vorrei uno stadio pieno, con tutto che insomma sono due squadre che stanno abbastanza indifferenti, ma non ci dobbiamo abituare, ecco, a tutto quello che abbiamo perso, anche se il calcio in questo periodo qui, che è un calcio che riesce a surrogare l'assenza del pubblico, comunque con le emozioni che riesce a darci, con questo pubblico che sappiamo che c'è perché è virtuale, ma l'interesse c'è comunque. Stasera mi piacerebbe essere lì, e mi piacerebbe essere nel 2019 o speriamo nel 2021, fra qualche mese, con una libertà nuovamente riconquistata nella massima sicurezza.
Sì, meraviglioso. Ti ringrazio e chiedo ad Antonio Giordano se anche in omaggio a questo radio tweet.
Scusa. Vai.
No, volevo chiedere ad Antonio se vuole fare la pace con l'uomo che, a detta del suo direttore, gli ha rovinato la vita fingendosi De Laurentiis al telefono.
Ma poi la gente ci crede. Ma sai che ieri mi è arrivato il messaggio
ma veramente?
Tipo... ma sì, ma non dovevo parlare tweet,
con
detto,
Aurelio Pardo io.
No, dovevi parlare con Pierluigi De Laurentiis.
No, io avevo chiesto un collegamento in diretta per chiarirmi con Aurelio Pardo.
Allora tu adesso te la devi piantare, perché io non è che posso fare le imitazioni ogni minuto.
Fra l'altro ho promesso che facciamo lo Zotti oggi, eccoci qui con Antonio Giordano per parlare del futuro. Il Napoli ieri sera abbiamo visto quel rino lì un po' A voi, ecco, perché poi c'è il vero Nosotti, il vero Nosotti, il Nosotti dell'intimità, ovviamente intimità professionale, quello delle scene dopo, quando si facevano le scene dopo le partite, ha un tono proprio lento, capito, morbido, rassicurante, e ci parla di calcio, ci parla del football,
cardinalizio
quasi, del 4-3-3, 4-4-2, e poi devo fare Angelo Mangiante perché me l'hanno chiesto, e dunque oggi è il giorno della verità, è il giorno della grande riconciliazione, anche Capitan Futuro per celebrare il ritorno di Edin Dzeko e Fonseca, il figlio prodigo, che è tornato da Roma per Sky Sport 24, Angelo Mangiante.
Vabbè dai, lo perdoniamo, ragazzi, Antonio.
Allora voi capirete,
allora la gag, ripeto, ieri, anzi spiegala tu Antonio, dai. Così, uno dei protagonisti di questa gag.
Ieri Zazzaroni ha deciso che in questo fondo, partenza dalla prima, i due personaggi chiave di questa soppopera diventassero Pardo e Giordano, per spiegare al lettore che in fin dei conti non ce l'avamo sbagliato.
Sì,
ma poi si dice a quest'ora, ragazzi. Ecco, è una perculata, come direbbero quelli lì di Dagospia, perché ci hanno ripreso ovunque, tra l'altro. Io sono stato subissato da telefonate di colleghi, uno carinissimo che mi vuole bene e che lo so, e che stamattina ancora mi ha chiamato, mi ha detto però non te lo doveva fare.
Senti,
no, perché sto fatto che tu abbia parlato con Pardo poteva anche non dirlo. No, guardate che non ho parlato con Pardo io, e quindi a un certo punto non l'ho spiegata più.
Senti, invece Laurelio che ti ha detto quando ti ha chiamato per questa, dopo questa
rivelazione? Rivelano le fonti, ragazzi.
Come?
Non si rivelano le
lo
fonti.
Lo so.
Bisogna tutelarle.
Lo so, ma cosa ti ha detto?
Ma più o meno quello che ho scritto, onestamente. Nel senso che il concentrato dell'ira post partita era quella, no?
Sì.
Tutto quello che poi è uscito sul giornale mi sembra che lo testimoni. È chiaro che c'è, dopo Verona non era facile rimanere. Io stamattina ho parlato col direttore sportivo di una grande società, non dico quale,
sì,
che ha visto quella partita lì e mi ha detto cioè, Napoli di Verona è brutto, brutto, brutto.
Sì. Il Napoli che ha giocato contro l'Atalanta, secondo te invece, Pier, com'è? Perché io credo di avere un pensiero in controtendenza.
Beh, il Napoli che ha giocato contro l'Atalanta è stata una squadra umile, provinciale nel senso autentico del termine, senza che questo sembri né particolarmente lusinghiero, ma neanche per forza così drammatico. È una squadra che ieri era consapevole, secondo me, dei suoi limiti, che ha fatto una partita furba e ha portato a casa un risultato che lascia perdere le speranze di qualificazione. Certo, è lecito aspettarsi di più dal Napoli di ieri sera. E da questo punto di vista è stato sicuramente deludente. Poi, come dice Gattuso, sono un po' corti davanti, ma cioè, il mio giudizio lo sai, l'ho detto tante volte in questi giorni, prima ancora di essere inserito in questa butade di ieri, e cioè che Gattuso, secondo me, come tanti altri in quella posizione lì di classifica, è sospeso fra il tutto e il niente, ma non è soltanto lui. Lo stesso discorso vale per Gasperini, lo stesso discorso vale per Inzaghi, lo stesso discorso riguarda
per
tutti,
Fonseca,
perché mai come quest'anno è un campionato incerto. È chiaro che i segnali dell'ultimo mese e mezzo del Napoli non sono stati segnali particolarmente confortanti, però io lo dicevo qualche giorno fa e lo dico a maggior ragione oggi, penso che Gattuso debba continuare e che la tranquillità, la serenità e la situazione della Roma, di cui parleremo dopo, in qualche modo lo dimostra, sia il dono più prezioso. E quindi riuscire, detto questo, ma ci sta che quella telefonata, quella vera, che Antonio ha fatto con il presidente De Laurentiis dopo Verona, ci fosse un elemento di frustrazione, anche perché De Laurentiis non è un presidente, lo dicevo l'altro giorno, non è un presidente zampariniano, cioè, o piacere o non piacere, ma sicuramente lui da questo punto di vista è un dirigente molto saggio, molto oculato, uno che pondera le cose. Ci può stare che dopo la sconfitta di Verona avesse avuto i 5 minuti o le 5 ore, e ci può fare, anzi ci sta, ed è assolutamente normale che a Gattuso gli roda per questo, perché siamo esseri umani.
Però ammetti per la voce di Laurentiis di aver telefonato a Benitez, lo ammetti?
Ma no, dai, questa cosa non, poi qualcuno ci crede veramente, ma io, a parte che non c'ho il numero di Benitez, ma poi ti pare che Antonio Giordano invece di chiamare De Laurentiis chiama me? Cioè si sbaglia. Io invece ti rispondo, io Antonio come stai? Facciamo pasta, ma non provo la stasera, gli rispondo direttamente.
Agli ascoltatori che nel fondo di Zazzaroni, tanto per insomma, sdrammatizzare sulle due smentite di De Laurentiis attraverso Twitter a proposito della fiducia riconosciuta prima a Gattuso e poi a Giuntoli, ma va là sempre tutte e due le volte prima di una partita di calcio, perché bisogna spargere un po' di glassa insomma sulla vigilia, ha semplicemente sostenuto che in quello che era un presunto scoop, che poi tra l'altro è stato abbastanza seguito dagli altri, da altri organi di informazione, io abbia sbagliato il numero di telefono, invece di chiamare De Laurentiis abbia chiamato Pierluigi Pardo, che lo ha imitato e quindi mi avrebbe portato fuori strada.
E che poi, preso in da delirio di onnipotenza, avrebbe chiamato Benitez. Ma questo è chiaramente, chiaramente una
garibaldina. Ve lo giuro su me stesso.
È chiaramente Pardo, una grandissima
Pardo
puntata.
Ce l'ho sotto, sì. Pardo ce l'ho sotto il nome Pardo.
E sopra, no, e non vi dico il soprannome. Se tu mi chiami, io ti rispondo con la mia voce e ti dico che andiamo a cena. Ecco, questa cosa qui è l'inizio della telefonata.
Lui non ha il coraggio di dire che ieri gli ho mandato un mio audio con la voce di De Laurentiis, perché oramai ho deciso, entro in concorrenza con lui.
Ma ci possiamo lavorare? Tu hai
secondo
una predisposizione,
me,
però se questa predisposizione non la affini, io non ti potrò mai dare una parte in commedia per uno dei miei film.
Però ci sono altri che faccio meglio.
Vabbè, questa è una sfida.
No, te lo faccio. No,
questo è un contest,
meglio,
questo è un contest, è un, costo, è un contest che va approfondito.
Anche Sven-Goran Eriksson in inglese. First half was very positive. We were very, very positive on the pitch and we played fantastic football. And second half was very bad. And you know,
questo ti viene bene.
To make English fans happy is absolutely impossible.
Con Pardo non c'è partita,
no, non c'è
neanche
partita.
A tavola, però su questo piano qua
no. Fuori classe assoluto. Senti, sì. ma la napoletanità vuole fare pace con Rino Gattuso dopo la partita di domani in nome dell'interesse superiore di una finale di Coppa Italia che è difficile ma ancora possibile, perché io continuo a considerare lo 0-0 una partita di andata in un doppio confronto non un cattivo risultato, e di un quarto posto che è ancora ampiamente acciuffabile.
Allora, tu lo sai meglio di me, bastano due partite per sistemare tutto o per sgretolare tutto. È così semplice immaginare il futuro, lo immagini pensando che Napoli vinca a Genoa 1-0, 90 minuti, partita bruttissima, gol al 93esimo, e vinca ai rigori con l'Atalanta. Sai quelle partite in cui tutti scriverebbero, me compreso, forse la partita del cuore, la reazione, l'orgoglio, il senso d'appartenenza, l'attaccamento alla maglia. Una delle partite magari più schifose che tu possa ricordare, certo. Invece la vinci ai rigori, no? Che poi ti dà più gusto quando sei tifoso, lo dico ai tifosi e non a me. Altrimenti può finire anche, o perdi 1-0 al Genoa al 93esimo, dopo una partita che hai dominato e ti fanno un solo tiro in porta, e pigli una di quelle randellate nei denti a Bergamo 3-0 ed è finita la festa.
Chiaro, questo è chiaro.
Di cosa parliamo?
In nome della superiore divinità, che è sempre il risultato. Però quanto alla partita di ieri sera, ragazzi, non possiamo non sottolineare come l'Atalanta in una partita dentro o fuori, o comunque in una partita che mette al centro del mirino, è un'avversaria. Beh, insomma, è l'avversario che ha distrutto il Milan dei tanti cori di elogio, no?
Però vedi com'è tutto
liquido, vabbè. Vuoi dire?
Ecco. Non volevo dirlo, l'hai detto tu. Cioè, la Juve dominata dall'Inter. La Juve fa una grande figura col Milan a San Siro, gioca bene, poi fa una figuraccia contro l'Inter in quella serata lì. Poi in Coppa Italia invece fa una prestazione che non sarà stata clamorosa, ma è comunque una prestazione solida e porta a casa il risultato. L'Atalanta vince 10 contro 11 contro la Lazio, poi perde in campionato, poi gioca e domina a tratti il Napoli l'altro giorno. Il Napoli vince 6-0 contro la Fiorentina, anche se all'inizio rischia. È tutto così, e quest'anno lo è in maniera particolare. Quindi, per carità, non vuol dire che non dobbiamo dare dei giudizi, delle valutazioni, o che i presidenti, i dirigenti non abbiano il diritto, ce l'hanno, mettono i soldi, di ragionare sul proprio futuro. Ma credo che quell'elemento di imponderabilità che è proprio del calcio quest'anno sia ulteriormente accentuato.
Sì.
E il Napoli è un esempio perfetto da questo punto di vista, una squadra che è sospesa in quel limbo lì. Certo, il Napoli ieri sera dici ti piace? No, non mi piace. Il Napoli ieri sera è una squadra che sembra in difficoltà, però il Napoli visto contro la Fiorentina invece è una signora squadra.
Certo.
Se guardiamo nel complesso
alla stagione è stato capace di grandissime partite. Anche la partita più incredibile, quella contro lo Spezia, è stata una partita dove ha fatto 20 tiri in porta, 25 forse. Quindi, ripeto, per me, lo dicevo nei giorni scorsi, lo penso ancora, anche se ieri non mi è piaciuto, c'è troppo poco per poter pensare a un accantonamento di Gattuso.
No, ma anche
se,
perché
se dovesse arrivare qualche risultato positivo, vedrai che De Laurentiis e Gattuso ritroveranno, secondo me, una strada per stare insieme, perché è la vita.
Sì, a parte il fatto che dopo parleremo, istruiremo la causa di un certo futuro divorzio, cioè quello tra Dzeko e la Roma, con insomma, l'assistenza legale dell'avvocato Ierpo. Questo lo faremo dopo la borsa. Però questa non mi sembra una situazione molto diversa da quella che c'è a Roma. La differenza che noto, stanno arrivando gli ascoltatori, anzi l'invito 800240024. Antonio, la differenza che c'è, tu senti, leggi le interviste dopo partita, a me è vero che i giocatori spesso dicono una cosa e ne pensano un'altra, però mi sembra davvero una squadra che sta con Gattuso. Questo è l'elemento chiave quando devi cambiare allenatore.
Sì, dal punto di vista fisico, devo dire anche dall'impatto dell'abbraccio dell'ultima partita interna, è una squadra che sta con l'allenatore, è una squadra che non ci sta nel momento in cui va in campo, ma perché è diverso il discorso, cioè è una squadra che è stanca probabilmente, anche un po' confusa da una serie di cose, ma continuo a pensare che i giocatori, e Gattuso lo sa meglio di me di Teddy Pardo, perché è stato giocatore, sono, si può dire, dei gran figli di buona donna?
Sì, sì.
Non è volgare, no? Perché sono stati, perché Gattuso è stato giocatore e lo sa cosa succede, quali siano le dinamiche dello spogliatoio, di una partita, anche di un sentimento, per l'amor di Dio. Lui ha una squadra che fondamentalmente gli sta vicino, ma con la quale non è riuscito ad entrare in un'empatia tecnico e tattica come l'Atalanta. Cioè io ieri sera guardavo l'Atalanta, dico una cosa che è di dominio pubblico, cioè tutti penso che lo ritengano tale. L'Atalanta è una delle poche squadre in Europa che ti costringe a guardarla,
certo,
perché non sai mai quello che succede, è di una bellezza, è di una bellezza stratosferica. Cioè Gasperini è uno dei più bravi allenatori in circolazione e Giovanni Sartori è uno dei più bravi manager in circolazione, perché hanno capacità di assemblare una squadra attraverso non soltanto l'empatia tecnica, ma anche quella umana. Poi è chiaro che esplode il caso Gomez, ma questo è l'anno dei casi. Il Napoli non è ancora riuscito ad arrivare a questo. Cioè il Napoli è stato questo per un periodo con Gattuso, il periodo diciamo post-lockdown, in cui ha giocato un calcio, non calcio, contropiede e via. E qualcuno si è risentito perché è stato sottolineato questo. Il contropiede non è una brutta parola.
No.
È una parte del patrimonio del calcio italiano.
Bravissimo, ma anche l'idea di, proprio perché Gattuso sa tutto quello che hai detto a proposito di Gasperini e dell'Atalanta, l'unica chance in una situazione limite come questa sua e del Napoli era quella di rendere brutta la partita. L'ha fatto, ha portato a casa uno 0-0 e quella porta lì rimane ancora quantomeno socchiusa.
E adesso va a giocarsi la partita di ritorno con l'Atalanta, che alla luce di quello che si è visto ieri sembra favorita, ma che dovrà fare prestazione, perché poi abbiamo visto che l'Atalanta, io concordo al 100% con quello che dice Antonio, cioè chiaramente una squadra fantastica, a tratti meravigliosa, però è anche una squadra che ogni tanto si perde, ogni tanto si incarta. La Lazio l'altro giorno ha fatto una partita pazzesca, poi sai quello che penso io della Lazio in assoluto, proprio la stima che ho per il valore tecnico di quella squadra, e però voglio dire, comunque sia, l'Atalanta in quella prestazione lì è sembrata impolverata, è sembrata appannata, aveva anche delle assenze, ma sicuramente insomma, quindi in ogni caso il Napoli con la prestazione di ieri sera, sicuramente non brillante, però impone all'Atalanta di dover fare di nuovo prestazione.
Quindi, sì, e se va a Bergamo e fa un gol, poi la partita diventa comunque qualcosa di interessante. E io sono convinto che la polvere che ricopriva l'Atalanta contro la Lazio ha inciso, è tornato ad essere il giardino dei ciliegi. Inzaghi ha firmato il rinnovo, un mese e mezzo fa c'erano venti di tempesta, adesso tutto fiorito, per dire che alla Pardo il calcio è liquido. Però io credo che la polvere che copriva l'Atalanta contro la Lazio era dovuta anche al fatto che io credo che l'Atalanta consideri la Coppa Italia un grande obiettivo stagionale, ed è per questo che io ieri sera me l'aspettavo arrembante come l'ho vista, magari un po' più precisa. Nicola, Bari, buongiorno.
Buongiorno. Io ho chiamato di nuovo qualche tempo fa, che Pier mi aveva chiesto come si dice il Bari o la Bari, io gli avevo spiegato come si dice. Niente, io volevo parlare di Gattuso. Secondo me Gattuso deve ancora entrare nell'ottica di fare l'allenatore, perché oggigiorno, se lei vede, penso che è un giudizio che, personale, ma non che sono depositato dalla verità, ci vogliono allenatori aziendalistici. E quindi lei vede che Gasperini, Simone Inzaghi e lo stesso Pioli al Milan, io sono milanista, si sono fatti, hanno costruito una squadra con quello che avevano, ma non è che Gattuso non ha avuto quello che voleva, però fa paura a un presidente che lui crea un rapporto molto intimo con la squadra, mettendo da parte la società. Questo secondo me è un errore, che lui deve ancora crescere. Io gli voglio un sacco di bene perché sono milanista, ma su questo Gattuso deve capire.
Che ne pensate, Pierluigi? Che ne pensi?
Penso che Gattuso sia un allenatore ancora in formazione. Cioè, penso che Gattuso non sia l'allenatore nello stato della sua carriera arrivato al picco, perché come tutte le cose della vita, in statistica e in economia si studia una cosa che è la normale, no? Che la normale è questa curva che praticamente parte bassa, poi c'è questo picco e poi scende, e questa è la vita essenzialmente. Cioè, si arriva a un momento in cui tu hai la maturità e poi comincia il calo, quasi tutte le cose della vita, a parte Springsteen, che più cresce meglio è, ma questo altro discorso. E credo che Gattuso sia ancora un allenatore della fase giovane della sua vita, della sua
Gavetta
traiettoria.
Un ottimo lavoro al Milan, perché
secondo me questi mesi al Napoli sono stati, dal punto di vista strettamente tattico, mesi di grande crescita per lui. Lui ha cambiato alcuni suoi concetti, è passato a un gioco molto più diretto, ha rivisto molti dei suoi, non dogmi, perché non erano dogmi, ma molte delle sue convinzioni. E poi i risultati sono sempre molto, non voglio dire casuali, però in un campionato come questo, che è un campionato dove veramente due partite ti fanno la differenza, perché le distanze là davanti sono minime, quindi è un campionato che assomiglia in questo momento veramente a una Champions League, a una competizione di Coppa, dove il piccolo dettaglio fa la differenza.
Certo.
Il Napoli avesse vinto la partita con lo Spezia, non è che ce l'ho con gli amici di Spezia, che per carità,
però era punti in più in classifica, che voglio dire terzo posto,
e vedi dove sta, no?
Terza con la Roma.
Qui comunque, detto questo, sicuramente sì, anche dal punto di vista della comunicazione, secondo me può migliorare, può crescere, è ancora molto istintivo, anche se poi è il bello. Poi io ho un problema, che io a Rino gli voglio bene, questo è un problema mio, che non credo mi impedisca di parlarne male quando la squadra gioca male, però il tipo di messaggio che lui porta, il tipo di forza che lui, secondo me, nella buona e nella cattiva sorte riesce a trasmettere, è tale che secondo me è un valore, e credo che sia un valore per gli stessi giocatori del Napoli. Detto questo, poi ragazzi, è ovvio che la certezza non ce l'abbiamo,
ma
non ce l'ha neanche con Benitez, non ce l'ha neanche con Mazzarri, non ce l'avevi con Ancelotti. Cioè, siamo appesi a un filo di una squadra forte che ha dei grandi valori, ma che non trova sempre continuità. Ma non la trova la Lazio, la continuità
non la trova nessuno,
la trova
a dire
la Roma,
verità, la continuità
non la trova la Juve.
L'unica che ce l'ha è il Milan, che infatti leggete dov'è, e che è anche la grande variabile,
la grande sorpresa,
impazzita,
no?
È quella che ti fa riguardare tutti i parametri, no? Tu valuti una squadra e dici Napoli va bene, siamo terzi o quarti, però guarda dov'è il Milan, che era partito per fare la, insomma, per l'Europa League, per con sogni di Champions. Guardate dove è il Milan. Allora, abbiamo, a proposito di messaggi, un WhatsApp vocale che vi faccio sentire subito.
Allora, una domanda: ma secondo voi su che basi Gattuso si dovrebbe dimettere o eventualmente deve essere esonerato? Perché? Di cosa si parla? Perché se no, allora anche gli altri allenatori, Pirlo, Conte e via dicendo, dovrebbero essere sulla solita barca di Gattuso.
A questa risponde Antonio Giordano, che poi saluto.
Rapidamente, nessuno ha mai sostenuto che Gattuso debba dimettersi, perlomeno non i giornali, e mi sembra che neanche De Laurentiis, onestamente. Il dubbio è sulla, come dire, continuità di rendimento di questa squadra, a cui faceva riferimento prima anche Pierre, anche tu Carlo. Questa è una mezza verità, perché l'altra mezza verità la raccontano le statistiche, no? I numeri, quelli che raccontiamo tutti, il posto in classifica, i 37 punti, l'esistenza che è su Marte in questa Coppa Italia, che però ti ha portato alla semifinale battendo la squadra B dell'Empoli e la squadra B dello Spezia, in atteggiamenti tattici che qualcosa, qualche crepa hanno aperto. Detto ciò, vale tutto. Tutto quello che diciamo è buono, una teoria pro, una teoria contro, contro De Laurentiis o contro Gattuso. Per una volta una, De Laurentiis e Gattuso fingano di volersi bene. Fingano, vadano avanti fino a prova contraria e provino anche a resistere per un po'. Perché tanto la resa dei conti è vicina, è brutta la resa dei conti, ma in realtà è quella.
Certo.
Se passi il turno di Coppa Italia e lo passi bene, se sei ancora lì, attaccato al campionato e ci stai dando la sensazione che esista un domani calcisticamente per questa squadra, sì, allora
in nome dell'interesse superiore, no, in nome dell'interesse superiore vai avanti e poi divorzi, come mi sembra scritto a fine stagione, ma questa è un'altra storia. Un giorno di questi mi racconti anche, Antonio, perché questo sguardo costantemente rivolto al passato, perché sono stati contattati tutti gli allenatori degli ultimi 20 anni che hanno allenato il Napoli con alterne fortune, forse tranne Ancelotti.
Brigon e Bianchi.
Esatto.
No, Brigon e Bianchi non sono stati chiamati.
Non sono stati chiamati, neanche Ancelotti, no, per la precisione, come direbbe quello.
Poteva, perché sostenuto da ricco contratto con lei.
Solo per quello. Ciao Antonio, grazie. Allora,
un abbraccio.
Ciao, fermiamoci per la borsa e poi parliamo di un altro divorzio, che è questo certo, fine stagione. Ciao ciao Dzeko, ciao ciao Roma.
No vabbè, mangiante Pardo pazzesco.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Nós vivemos como uma família, as famílias têm problemas, as famílias resolvem os problemas e normalmente saem mais fortes ainda dessa resolução dos problemas. O Edin é um grande profissional, é um grande jogador, é um jogador com forte caráter. E o Paulo Fonseca seguramente é o nosso líder desportivo e é o homem com quem nós temos partilhado as nossas ideias sobre o presente e o futuro da Roma. Neste momento o Edin não é o capitão.
E mentre avete sentito anche i WhatsApp 349-238-6666, Pierluigi Mangiante furoreggia, tanto che avrebbe voglia di collegarsi con lui anche da Roma.
Sì, eccoci dunque da Trigoria, avete sentito proprio le ultimissime...
Allora,
ma dice che faccio il pagliaccio.
No, vabbè,
vero, Fausta?
Ma no, dice, ma saluta, no, saluta signora Fausta, ma è meraviglioso.
24, eh?
Beh, certo, la signora Fausta, le vogliamo molto bene, ma
la signora Fausta, poi ho visto.
Cioè, sì. ma poi tu sei meraviglioso così in questo tuo Zelig, come scrive qualcuno. Vabbè, comunque parliamo con un avvocato, perché insomma Dzeko Roma, chiaro caso di separati in casa, è presente la situazione in cui devi stare lì in attesa che si trovi un accordo, ma la moglie non ti stira più le magliette e nemmeno la fascia di capitano. Avvocato Ielpo, buongiorno.
Ciao, buongiorno ragazzi. Ciao. Che dobbiamo dire?
Non lo so. Istruiscimi questa causa di divorzio, Dzeko Roma, che è scritta, no? Mi sembra una situazione molto difficile. È difficile in queste situazioni tirar fuori ancora qualcosa da un matrimonio.
Sì, sinceramente per me quando si arriva a questo livello c'è sempre, come dire, hanno sempre perso tutte e due le parti. Perché Dzeko è stato capitano e giocatore della Roma, la bandiera, per tanto tempo, è un giocatore importantissimo. Se anche avesse fatto qualcosa di grave, insomma, secondo me non conviene mai, ecco, arrivare a queste rotture, e dal punto di vista economico, perché si mettono a rischio asset per la società e sia proprio anche per quanto riguarda la squadra. Io penso che uno dei compiti dell'allenatore sia sempre quello di cercare di mandare in campo i migliori, quindi è un dovere anche è vero che l'allenatore ha, come dire, l'obbligo di preservare l'unità del gruppo, i valori del gruppo e quant'altro, però anche un altro dovere nei confronti di tutto il gruppo, oltre che della società, dei tifosi, eccetera, eccetera, cioè andare in campo la squadra più forte.
Sì,
quindi fare fuori il giocatore più forte perché si è comportato male, non lo so che cosa, poi non ho capito bene cosa dovrebbe aver fatto di specifico.
Ma niente, si sono scazzati dopo la partita con lo Spezia, che è finita, quella del sesto cambio, eccetera, eccetera. C'erano già stati degli screzi in precedenza, però io sono d'accordo con te, avvocato.
In questo momento c'è poco margine, però insomma il calcio si è abituato a una mutevolezza di punti di vista, e quindi già il fatto che sia tornato, che non sia partito, già è una notizia.
È molto difficile trovare un club nell'Europa di oggi che ti paghi quell'ingaggio lì. Non ci hanno provato.
Certo, però c'è la stagione, poi però c'è l'adrenalina, ci sono le partite, ci sono le competizioni, c'è la voglia di giocare, c'è il talento di questo giocatore, che oltretutto non è uno che non ha mostrato nella sua vita segni di attaccamento, no? Quindi questo non deve assolverlo a prescindere da tutto, però è un elemento, no? Non stiamo parlando di un giocatore, stiamo parlando di un giocatore che è stato anche una bandiera di questa squadra. Quindi io i colpi di scena non li escludo, poi perché secondo me sono possibili. Poi certe volte non succedono, come nel caso di Gomez, che alla fine è partito stato un fallimento, è stata una sconfitta quella roba lì, anche se poi l'Atalanta riesce a far bene anche senza di lui. Ma molte volte nella vita le situazioni si ricompongono, perlomeno si riesce a trovare una quadra minima per poter tirar fuori il meglio reciprocamente, andare avanti e poi chiudere il rapporto successivamente. Cioè, io non escludo colpi di scena, soprattutto con Dzeko, perché Dzeko già doveva andare al Chelsea, doveva andare all'Inter, doveva andare alla Juve, un giocatore che tante volte è stato sul punto di andare.
Hai ragione Pierluigi Pardo, in versione non solo Zelig ma Kofi Annan,
ma io sono d'accordo con lui, secondo me non doveva neanche uscire fuori. Io ho sempre ammirato Di Capello, che poi è un allenatore duro, un allenatore mica che te le fa passare, però che su queste cose qui, a meno che è chiaro che se uno è tammenato come è un altro discorso, però insomma su queste cose di indisciplina, di scazzi, come si dice, eccetera, litigava magari lì a viso e poi dopo 10 secondi la cosa era finita se il giocatore gli serviva, perché lui deve fare il bene della squadra e della società. Se il giocatore serve, deve giocare, non è perché c'è stato qualcosa. Cioè nelle questioni di principio secondo me non vanno fatte. Io non sono mai stato di quelli che siccome è mancato di rispetto non hai fatto eccetera non devi giocare, no, devi vincere la partita e trovare il modo. Se l'esclusione di Dzeko sarebbe per vincere le partite future perché la squadra diventa più compatta, no? Questo è un discorso, ma se soltanto per motivi disciplinari puri e semplici mi fanno 50 milioni di multa a Dzeko
lo so Mario, però
e non si fa giocare meglio di prima, insomma.
Io non so se non ricordo esattamente se tu hai fatto il capitano di qualche squadra in cui
hai
giocato.
Io ho sempre rifiutato, nel Cagliari potevo farlo, ma il portiere secondo me è meglio che non lo faccia, sta sempre lontano al centro del gioco, non ho mai voluto fare.
E in questi casi però, ora senza arrivare a rimangare il caso Icardi, però è una cosa simbolica, uno strappo molto forte. Poi sappiamo che i tifosi della Roma nella maggior parte dei casi non avrebbero più voluto accettato di vedere Dzeko, accettato, vabbè, uno spettatore accetta quello che vede in campo, però non volevano più vedere Dzeko capitano. Insomma, mi sembra uno strappo anche simbolico un po' difficile da ricostruire, Pier.
Guarda, i tifosi poi gli va bene tutto per tornare a quelli da Roma, non volevano Manfredonia, che guarda gli hanno fatto a Manfredonia, uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano, nonostante lo si dica poco, poi quando hanno visto giocare
su Manfredonia,
visto giocare poi l'hanno accettato Manfredonia.
Ma certo, e su Manfredonia c'era un tema se vuoi più strutturale, no? Sulle rivalità. Qui stiamo parlando di un giocatore che è stato sicuramente una bandiera, che ultimamente ma c'è anche una componente poi di carattere tecnico, nel senso che comunque va detto che la squadra ha risposto in alcune circostanze senza di lui bene, indiscutibilmente ha risposto bene, quindi questa è una cosa positiva da sottolineare. Detto questo, se io dovessi dirti, per me la Roma con Dzeko a disposizione, con Dzeko motivato, con Dzeko pacificato, è sicuramente più forte che senza Dzeko pacificato, nel senso che per quanto poi Majoral stia facendo bene, ci sia stata una risposta complessiva del gruppo in alcune partite positiva, perché poi certe volte alcuni stimoli, alcune complessità fanno anche bene. Vi ricordo il famoso Roma-Palermo con Spalletti, con l'intervista al TG1, con eccetera. La Roma gioca una partita pazzesca, senza Totti in campo. Cioè, voglio dire, ci sta l'aspetto ovviamente della reazione. Detto questo, se dobbiamo considerare un medio-lungo periodo, che è quello che ci separa da qui alla fine della stagione, la Roma è meglio se Dzeko se lo tiene, se riesce a ristabilire un elemento di equilibrio. È stato inserito nella lista UEFA. Secondo me i margini ci sono. I margini sono. La vita è lunga, è sorprendente. Poi soprattutto quando ti devi incontrare giorno dopo giorno, ti puoi stare sulle palle un giorno, due, tre, al quarto, secondo me. Soprattutto se hai un obiettivo comune davanti,
certo,
c'è la possibilità, non la certezza, ma c'è la possibilità che si ricrei invece un
sacco di volte insieme in coro abbiamo detto la Roma può far paura perché quei tre lì davanti ce li hanno in pochi, Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. È chiaro che Borja Mayoral non è la stessa cosa, però io mi metto anche nei panni di un giocatore, Mario Iepolo è stato ad altissimo livello, cioè non tanto del fatto che può essere perdonato dall'allenatore, si possono ricomporre rapporti personali, però io credo che un giocatore cui viene tolta la fascia di capitano, viene messo sul mercato per l'ennesima volta peraltro e non riesce ad andare via perché onestamente è vincolato da un contratto pesantissimo tra le altre cose, insomma, Dzeko che già ha un carattere, ha il suo carattere, non so quanto possa anche inconsciamente accettare questa situazione.
Ma no, io credo che poi dopo alla fine, sai, è chiaro che il calcio è un mistero che, come dire, per cui non si sa mai perché uno poi le cose gli vengono bene, gli vengono bene, meno bene, eccetera, però io credo che poi alla fine quando il giocatore va in campo cerca di fare bella figura per lui stesso prima che per gli altri, no? Prima che per la squadra, quindi potrebbe anche a maggior ragione avere voglia di far vedere che gli altri hanno torto e che lui è imprescindibile, però poi bisogna vedere se lo mandano in campo, perché se non lo mandano in campo noi entriamo in un altro.
Ah certo, questo è chiaro. Torniamo a monte del tuo discorso, no? Cioè il compito dell'allenatore è quello di far giocare la squadra più forte, punto. No.
Secondo me sì, io ho sempre apprezzato gli allenatori che hanno fatto così, anche a volte a discapito di me. A volte magari qualcuno si era comportato male, non sapeva i nomi e cognomi, gli aveva detto che non giocava più e poi invece ha giocato.
Grazie avvocato.
Grazie a voi.
È sempre un piacere.
Ciao,
grazie.
Avvocato.
Grazie Mario Iepolo, Gianpaolo da Milano, poi salutiamo anche Pierluigi Pardo e poi mi collego con il mio amico Carletto Pernat, non tanto per parlare del Genoa, quanto per parlare, insomma, è nel moto mondiale è un po' come il Festival di Sanremo, che è ancora inverno, ma ti fa vedere qualche bagliore di primavera. Stesso accade per le presentazioni nei motori. Gianpaolo, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Niente, volevo soltanto, beh, adesso si stava parlando della Roma, però penso che, come dice Pardo, se il calcio è liquido, forse a Roma e a Napoli è ancora più liquido per le emozioni che comunque i tifosi di queste squadre.
L'esperto di liquidità è Pierluigi, quindi risponde lui.
No, ma che vorrei essere esperto di liquidità, ma di quell'altra. No.
Diciamo di stati della materia, no?
Intendiamo. Sì, no, non so se vuole continuare l'ascoltatore.
Dica Gianpaolo.
No, e poi niente, soltanto una parola sull'Atalanta. Io l'Atalanta l'apprezzo come sono juventino, però vabbè, ok, non è il caso di parlare adesso di Juventus, però l'Atalanta l'apprezzo come squadra, come gioco e come società e come organizzazione e tutto, però mi sembra sempre che è la squadra che faccia 30 e mai 31, cioè nel senso che arriva sempre lì a un pelo, ormai sono 4-5 anni che gioca a grandi livelli sia in Europa che in campionato,
sì,
però gli manca sempre quello spunto per arrivare al dunque.
Se pensi di valere 15, fai 30 e poi prima o poi arriva anche il 31, magari il 31 potrebbe essere la Coppa Italia.
Esatto, perché mi sembra una competizione sulla quale l'Atalanta sta investendo giustamente molto, per investirci molto il Napoli.
Proprio per questo discorso.
Su Napoli e Roma, sì, Napoli, Roma, Firenze, ma insomma in realtà secondo me poi i tifosi sono tutti uguali, è chiaro che non è che sei il tifoso più tifoso di altri presi singolarmente, è chiaro che ci sono dei contesti dove il livello di chiacchiera, di bar,
coinvolgimento
ma sano, bello, sereno, romantico, una cosa che a me piace, è ancora più forte, e quindi
in qualche modo ci può essere questo può influire. Poi detto questo, io non ho mai pensato che le radio romane o le radio napoletane o le TV napoletane possano condizionare l'andamento di una squadra, però è chiaro che quando tu vai in una piazza come quella senti una pressione, senti una responsabilità e un'appartenenza che è particolarmente forte e che quindi in certi momenti può essere una qualcosa che ti dà qualcosa in più, in certi momenti può diventare un problema. Ma insomma, come diceva Spalletti, uomini forti, quella roba lì è vera, adesso non me la ricordo la frase, ma ha ragione Spalletti. Poi alla fine il grande giocatore ha bisogno di questo.
Ha bisogno di questi, perché benzina nei momenti positivi, certo. In quelli negativi diventa tutto estremamente volatile.
Io non penso che Fiorello sia, per citare un fuoriclasse assoluto, sia felice di fare uno show senza pubblico. Adesso non lo so, non l'ho sentito, però è chiaro che lui, come tutti i grandi artisti, ha bisogno di quel tipo di contatto, ha bisogno di quella adrenalina.
Certo. Ciao Pierluigi, sentiamo domani.
Ti saluto.
Bacio. Allora, traffico, poi Carletto Pernat.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sai cosa stavo dicendo, Carletto Pernat? Ciao.
Ciao Carlo.
Ciao. Dicevo che il valzer delle presentazioni nel mondo del moto mondiale dei motori è un po' come il Festival di Sanremo, perché fa ancora freddo ma comincia a sentire il profumo di primavera, no? I fiori sul palco, le canzoni, eccetera. Nel moto mondiale si comincia con l'Aprilia, che domani apre le danze, no?
Beh, diciamo che sì, domani si incomincia con il team della Vintia, praticamente sono le Ducati ufficiali, con Enea Bastianini e Luca Marini. C'è molta attesa perché evidentemente, sai, Enea Bastianini ha vinto un mondiale, quindi arriva come campione del mondo,
certo.
Su una moto non facile, no? Ha dimostrato quest'anno di essere, però una moto che sicuramente sarà fra i protagonisti. Enea ne ha molta voglia, sai, quando vinci, quando arrivi che sei campione del mondo, hai anche una cosa dentro che ti aiuta di più.
Sì, infatti l'abbiamo sentito. Cosa ti aspetti da lui?
Ma guarda, io ti dico, c'è stata una sfortuna quest'anno sul fatto che nessuno ha ancora provato, no? Quindi il primo anno che a partire da novembre fino al 5 di marzo non ci sono prove, per cui nessuno è salito su quella moto, sai, per un neofita per la prima volta non è un vantaggio. Però devo dire che facendo le prove, le prime prove sono dal 5 marzo al 12 in Qatar, e poi le prime due gare sono in Qatar, per cui sai, se riesci a indovinare che metti posto la moto che ti piace, non hai uno svantaggio.
Senti,
hai un piccolo vantaggio.
Che moto metterà a disposizione Ducati, tanto per chiarire?
Sono le moto di Zarco praticamente della stagione conclusa.
Sì.
Però avendo congelato i motori, tu sai, per regolamento, per via dei costi di questa stagione, quella moto sarà sicuramente evoluta, quindi penso che sia simile, molto simile alla moto ufficiale, e questo è chiaramente un vantaggio. Io guarda, penso che Enea sia un pilota che sia molto adatto alla MotoGP, perché lui fa scivolare molto la gomma posteriore e questo è un vantaggio, la consumi meno, e quello è un po' uno delle principali cose per uno che guida una MotoGP. Vediamo, le attese sono tante, sarà un campionato chiaramente probabilmente un po' sulla falsariga di quello della scorsa stagione,
senza perché... padrone, no?
Senza padrone, perché Mark, l'impressione è che fino a luglio io non credo lo vedremo, non credo, poi magari io mi auguro per lui che venga già dall'Europa, escludo quelle del Qatar. Evidentemente sai, gli sport individuali, Carlo, hanno bisogno sempre di un protagonista, dal Valentino a Marquez. L'anno scorso è stato il primo anno dopo decenni senza un protagonista, quindi è stato un campionato strano, diverso, 10 vincitori, c'è una cosa che non si è mai vista. E sai, un po' manca, però sai, i giovani stanno venendo su forti, c'è un cambio generazionale importantissimo, vedi che piloti, Valentino probabilmente è l'ultimo anno, Dovizioso è fermo, Lorenzo non c'è più, quindi sai, questo cambio generazionale è importantissimo, è già partito l'anno scorso e quest'anno sarà ancora il colpo definitivo, quindi ha fatto bene Ducati a fare una politica dei giovani, secondo me, prendendo i migliori che secondo me sono sul mercato in questo momento.
Sì. Si gioca molto la Ducati in questa stagione,
Carlo, sì, si gioca molto, perché tutti aspettavamo che la scorsa stagione perlomeno si giocasse il mondiale fino a fondo, no? poi per motivi che noi sappiamo, sia da parte della Ducati che non l'ha gestita molto bene, sia da parte di Dovi che si è un po', diciamo, il cervello si è un po' tra virgolette sgonfiato, no? Cioè, ha perso qualcosa, è chiaro che ci si aspettava molto di più. È chiaro che in questa politica dei giovani rischia, però sai, l'ha fatta anche la KTM, se ti ricordi, 2 anni fa ha avuto dei giovani come Oliveira, Binder, e ha vinto 3 Gran Premi, quindi voglio dire, è la politica giusta in questo momento. È chiaro che ti giochi tanto, il nome Ducati è un nome importante nel palinsesto del...
ma comunque la squadra che viene, che nasce domani, sarà, tornando al discorso della presentazione a Vintia, particolarmente interessante e intrigante comunque per gli italiani. Adesso facciamo un po' i campanilisti, però questa squadra qui con i due emergenti, col campione del mondo della Moto 2, insomma, è qualcosa che guarderemo con particolare affetto e attenzione.
Sì, direi che Bastianini e Marini sono due piloti della generazione che ci sono i più forti. Quindi sai, moto italiana, piloti italiani, uno vincitore del mondiale, l'altro fratello di Valentino, ci sarà tanta attenzione mediatica, ma speriamo che sia mediatica non solo per i nomi, che sia per i risultati, Carlo, perché tutti ci aspettiamo. Guarda, io sono convinto che nei primi 10, primo anno, Enea ci può arrivare, secondo me anche Marini, sarebbe un bel risultato, però sai... bisogna vedere che impatto c'hai, ecco, tutto lì. È chiaro che non avere provato, ora ci saranno delle prove praticamente dal 10 al 12 a Jerez, dove andrà sia Enea che Luca, però con moto di serie, con la Panigale, perché non si può girare sul circuito,
che
e sarà il primo impatto con una moto di questo livello su un circuito del mondiale. Prendilo come viene, però è sempre una cosa positiva. Dai,
aspettiamo il Qatar, dai, che tanto poi vai e ci racconti un po' di cose da laggiù.
Sì, sono là, ho già prenotato 10 giorni a casa nei circuiti, non vedo l'ora. Mi ha anticipato Capirossi, perché è andato lunedì a provare, perché sai che cambiano tutte le illuminazioni, per cui ecco, ti do una notizia, per cui era importante che Loris andasse, che gira con una moto di serie, per vedere se l'illuminazione sarà perfetta, ma considerando il Qatar, i soldi che hanno, sarà più che
perfetta. Il tuo amico ti prepara il terreno, ti prepara il terreno, bravo, amicizie servono. Ti chiedo ancora una cosa invece, da vecchio lupo di mare del mondo dei motori. Forse non te l'ho ancora chiesto, anzi sono certo di non averlo fatto. Brevi in Formula 1, come lo vedi?
Guarda, secondo me Davide ha preso un'occasione importantissima, questo è chiaro, no? D'altronde Rico, tra Valentino, Mondiale Yamaha, con la Suzuki gli ha vinti, quindi probabilmente ha ottenuto tutto quello che voleva ottenere. È un'opportunità, secondo me, facile ma difficile, perché è la prima volta, a mia memoria, che un uomo delle moto vada a gestire delle squadre di Formula 1, quindi bisognerebbe un po' vedere cosa succede, perché è un mondo diverso.
Però anche Briatore ha detto: anch'io ero un neofita, poi ho fatto quello che ho fatto.
Sì, però diciamo che lui c'ha l'appoggio di De Meo, che è l'amministratore delegato, e quindi sai, questo è già importante. È chiaro che secondo me è un mondo difficile, è un mondo diverso, il nostro è più ruspante, più vero, quell'altro è un mondo più professionale, diciamo, dove girano 10 volte le persone che ci sono, con un budget completamente diverso. Davide è bravissimo, perché è una persona che rende una squadra una famiglia, sa gestirlo, non mette mai pressione, però sai, ripeto, il mondo della moto rispetto al mondo della Formula 1 sono due mondi diversi. Poi vai in una situazione dove, io mi sono un po' informato, diciamo che c'è la parrocchia francese e la parrocchia inglese, e sai, sono guerre un po' che ci sono già, ma in mezzo a delle guerre
devi essere bravo anche a fare il Richelieu. Ciao Carletto, ci sentiamo presto, grazie mille,
grazie, ciao a
ciao,
tutti,
un abbraccio.
Ciao.
Grazie anche a Claudia Schiattone in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati domani alle 2.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta,
ci vediamo domani, enjoy.
Saluti!